affrontato nel suo ultimo libro, pubblicati parecchi di fuori, li trovate a disposizione, sulla gratuità e la libertà interiore. Passo la parola a lui, poi in base alla sua disponibilità ci sarà, penso, spazio per alcune domande e vi ricordo anche, che magari poi non ci sono, se vado una messa, che sabato prossimo, 11 ottobre, dalle ore 10 alle 12, Giancarlo inizia con le sue meditazioni bibliche sul tema, o almeno alcuni temi, affrontati dentro la prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi.
Non so se venite lì, va bene lì. Però se venite qua, un
non c'è nessuno.
po' mi date allegria mia. Allora intanto io vi ringrazio, ringrazio Padre Lorenzo, Padre Giancarlo per questo invito. Io, come sono stato presentato, nel mio tragitto di vita, questa parentesi, che però non è una parentesi perché è quello che ero prima di andare in Giappone ed è quello che sono ora che non sono più in Giappone, questa mia vocazione missionaria, che sulle prime ho inteso io, cristiano italiano, parto, vado in Giappone, dove i cristiani sono così rari, e porto il Vangelo. Ora mi esprimo in un altro modo. La vocazione missionaria è incontrare Dio presente in noi. Quindi ogni luogo è terra di missione, così, no? Quindi, e questo si concretizza nella mia vita, che il mio servizio sacerdotale, missionario, il primo a cui dedico ore e ore, è il confessionale. E al confessionale ogni tanto mi capita che non c'è nessuno che attende e posso fare un breve 5 minuti di preghiera personale, il che vuol dire che tante persone sentono il bisogno di aprire ciò che hanno dentro con fiducia, di venire purificati, di essere così qua, di nuovo baciati dalla grazia di Dio. Ecco, questo anche nella città di Milano, nella centralissima chiesa di San Babila, che è a pochi metri proprio dalla chiesa di San Carlo dei Servi di Maria. E, ecco, nella città di Milano vedo, soprattutto nei giovani, perché la metà di quelli che vengono al confessionale sono per lo più universitari. Questo aprirsi di nuovo alla voce interiore, alla voce di Dio. Detto tutto questo, mi permetterete di sedermi, così. Una piccola curiosità, di origine io sono piacentino, di crescita sono parmigiano e ultimamente, già da tanti anni, vivo a Milano. E, appunto, che ogni luogo è il proprio luogo di vita missionaria. Ecco, allora è questo libretto qua che è all'origine, diciamo, di questo invito che ho ricevuto. È pubblicato l'anno scorso, che io sì, intendo più che presentare, diciamo così, la struttura del libro, vi vorrei parlare un po' di quello che è poi il filo che conduce le riflessioni che sono in queste pagine, che poi è lo stesso che vi ho detto ora. Questo richiamo che l'uomo moderno comincia a sentire sempre più della voce interiore. Come dopo una saturazione di parole, così che assordano, o assordiscono, si dicono assordiscono, i timpani dei nostri orecchi, sentire il bisogno di una voce che ti parla dall'interiorità. Siamo poi, abbiamo appena celebrato la memoria di Sant'Agostino, che è quel santo che appunto ha fatto un percorso interiore, che narra nelle sue confessioni. La voce interiore che ti parla quando tu ti metti in cammino. E mettersi in cammino vuol dire aprirsi ad un oltre che noi chiamiamo oltre, ma è qui questo oltre, da tutte le parti. Abbiamo un Papa figlio di Sant'Agostino e questo ce lo ricorda. Presto sarà nominato, riconosciuto come dottore della Chiesa Henry Newman, che è un altro Sant'Agostino. Moderno, per di più. Moderno. Che ha toccato proprio lo stesso esperienza religiosa di Agostino, però con un tocco moderno. Sono questi grandi testimoni che dobbiamo ritrovare in questo momento storico che viviamo, dove vediamo proprio che sta finendo un'epoca e siamo in attesa che il nuovo albeggi. Prima di un po' prendere in mano il libretto, scrivevo oggi lì a casa di carissimi Zampini che mi hanno ospitato per il pranzo e mi hanno accompagnato qua. Scrivevo alcuni pensieri. E certamente, forse qualcheduno vorrebbe entrare. Ah, i bambini sono benissimi, loro sono innocenti. Fino a qualche secolo da noi è un po' così, e l'umanità si trovava soddisfatta in un certo senso nel misurare il reale, no? Protagora dice l'uomo è la misura delle cose, lo greco, no? L'uomo al centro, circondato, così abbracciato da questo grande orizzonte, e sembrava che proprio tutto quanto confluisse lì, l'esserci dell'universo per avere al centro l'umanità. E anche il testo biblico corona questo pensiero, con una creazione che inizia, scorre nel tempo, in un tempo a noi misurabile, tanto che Luca ci dà anche tutta la genealogia da Adamo fino a noi, fino a Gesù. E questo dava, in un certo senso, un senso di armonia, perché sembrava proprio l'uomo era convinto di avere misurato la creazione, misurato quanto esiste, e comprendeva la sua posizione proprio così, a incoronamento della creazione. E Dante Alighieri, grazie a questa visione percepita proprio come flusso del suo sangue intellettuale oltre che fisico, ci ha regalato quello stupendo poema che è la Divina Commedia. Poi un vostro corregionale ha cominciato a rompere questa riquadro dell'universo, Galileo. E che fatica anche per la Chiesa, benché Galileo fosse padre di figliole che avevano scelto la vita consacrata, e lui certamente un convento cattolico, però che difficoltà da parte della Chiesa, e non solo della Chiesa, ancora più forte in un certo senso nel mondo protestante, perché quella sicurezza di essere al centro aveva collocato tutto ciò che esiste al suo posto. E quindi la Bibbia è quel testo che ci dice la verità. E quindi ecco, l'uomo aveva percepito quasi di avere in mano, tra le mani, così la tela della verità, questo disegno della verità. E lo scoprire invece che il nostro pianeta è un pianeta di un sistema solare, che è sempre una parte infinitesimale di una galassia. E man mano si è andato avanti scoprendo e renderci conto di questa incommensurabilità dell'universo. E questa incommensurabilità dell'universo ha portato con sé l'incommensurabilità del tempo, perché tutto questo incommensurabile universo si è plasmato in un tempo incommensurabile. E l'uomo ha scoperto la sua propria precarietà di abitare un lembo dell'universo in un frangente della sua comunque miliardesima età di anime, che era appunto questo pianeta Terra. E l'uomo si è trovato a questo blocco. Hanno fatto seguito fondamentalmente due reazioni. Una reazione dovuta a quella idea cocciuta che comunque da generazione in generazione si aveva continuato a trasmettersi, che l'uomo è la misura delle cose e che l'uomo può afferrare la verità. E allora, pur l'uomo decaduto nella grande precarietà, si è aggrappato a dare un valore assoluto a certi concetti veri, come se assolutizzandoli rimanesse a galla in questo oceano immenso di precarietà, dove lui aveva perso la sua centralità. Un esempio di questo, anche se ha preceduto Galileo, è il Concilio di Trento, in seguito alla ferita dovuta alla riforma protestante. Mi hanno chiesto per recuperare certezze. Voler recuperare certezze. Quasi voler assorbire la verità stessa dentro alla realtà frammentaria in cui ci troviamo. Guardate che in questa più avanti del Concilio di Trento e del XVI secolo, ma nel XIX secolo abbiamo avuto il sillabo, abbiamo avuto la formulazione, forse già all'inizio del XX secolo, il catechismo, che in una formulazione di frammenti, concetti che sono frammenti della verità, però assolutizzati in modo tale e credendo di essere tenuti a galla da queste certezze assolutizzate. Per cui siamo giunti anche a dire con tanta semplicità chi è Dio. In due righe, chi è Dio? Che nessuno ha mai visto. Questa è stata una tendenza e questa tendenza è ancora viva. È ancora viva. È ancora viva anche se certamente c'è stato il Concilio Vaticano II e ci sono stati testimoni straordinari. Pensate appunto a Newman. L'altra tendenza invece è stata quella di mollare. Ci scopriamo nella frammentarietà, il tempo è fuggevole, nello spazio siamo un frammento. E allora accovacciamoci in questa frammentarietà. E quindi è la resa. Mentre nella prima tendenza si è voluto recuperare una propria centralità, avere un posto fondamentale nel tutto, che invece si molla e si vive il precario e si fa del precario un giaciglio. E questo tuttora è trionfante come visione. Vediamo anche l'uso di questo del cellulare, no? Che accompagna praticamente le ore diurne di tante persone che forse guardano sul cellulare un panorama che l'hanno trovato sul cellulare, mentre forse stanno attraversando la Val Chianti, ma sono lì sul cellulare a guardare che cosa. Ecco, quindi questo distacco dal reale e invece quasi accontentarsi, soddisfarsi di visioni che arrivano a te e non ti pretendono, oh guarda, adesso stringimi la mano, ma semplicemente lasciami passare, poi ne arriva un'altra. E l'uomo diventa così come uno schermo su cui tante immagini passano. Ecco, noi ci troviamo in questa scia del divenire. Notate anche nella chiesa, nostra chiesa, che ha avuto il beneficio del Concilio Vaticano II, di testimoni straordinari. Adesso non mi viene il nome perché io... la mia memoria facilecca, anche se durante il Covid, relegato in casa, ho avuto il tempo di leggere almeno tanto che libri così, tra cui la storia della Chiesa in tre volumi di quel che è stato che è stato scomunicato.
Buon aiuto. Storia del cristianesimo.
Abbiamo avuto persone di una visione, persone che sono rimaste in mezzo a questo turbinio del cambiamento che rincorre il cambiamento, e dove ci si diletta del cambiamento che rincorre il cambiamento, persone che invece sono rimaste in piedi, dignitose. E non dimentichiamo anche i papi che abbiamo avuto ultimamente. Possiamo ricordare anche padre Turoldo, no? Penso che sia dovere ricordarlo, padre Vannucci. Ciò nonostante, nella chiesa di San Babila, siccome la chiesa è esposta all'andare, andir viene della gente, ci troviamo sempre dei manifestini all'ingresso appiccicati al muro. Prima erano per gridare che Papa Bergoglio è un antipapa, e adesso a dire che questo nuovo papa pure è molto ambiguo e di non offrirgli l'obbedienza. Abbiamo gruppi così, no? E che sono a casa nostra. Io ricevo persone che vengono alla confessione regolarmente, ma non riesco a convincerli a partecipare a una messa in lingua italiana. E a Milano abbiamo più di una messa in lingua latina, per carità. La liturgia latina è una liturgia stupenda. Però viviamo il momento oggi. Ossia, gente che non sta in piedi nel presente e che vive di uno spuntello che lo tiene su, ma è lo spuntello del passato. Ecco, allora io mi sono chiesto più volte: cos'è che è importante recuperare o forse scoprire? Anzitutto dobbiamo accettare, riconoscere che viviamo in questo momento e non dobbiamo scappare da nessuna parte, che non siamo il centro dell'universo, che non abbiamo nessuna prova, ma non occorre avere certezze di questo genere, che non ci siano altri pianeti abitati, non lo so. Che tutto quello schema che avevamo costruito anche della religiosità, del messaggio cristiano, compreso secondo la tradizione, il cammino della Chiesa Cattolica, oppure anche della Chiesa Ortodossa, della Chiesa Protestante, che questi modi in cui abbiamo compreso e tradotto per varie generazioni il messaggio cristiano, no? Che noi vogliamo codificare come quello che deve continuare così, ci accorgiamo che questo non tiene. Non tiene. Non tiene. E allora, stando in questa temporaneità del momento presente, che è un tempo di qualcosa che è finito già, anche se noi lo stiamo stratificando, trascicando. E non è ancora un tempo nuovo, anche se abbiamo tanti segni che ce lo preannunciano. Io penso che siamo un po' come in un'adolescenza, potessimo dire, perché l'adolescente prima ha vissuto in casa, protetto da papà e mamma, gli andava tutto bene, aveva sempre tutte le cose preparate in casa. Poi a un certo punto comincia a sentire un fascino, il fascino dell'amicizia, che lo porta fuori casa. Ma fuori casa non è ancora un adulto da stare in piedi lui. E allora vive quel momento di passaggio. Mi pare che come umanità stiamo vivendo un momento di passaggio che dobbiamo vivere senza la fretta di fare dei passi che non sono ancora maturati, e non dobbiamo però non rimanere fermi, fare quel cammino che ci è possibile. E sono convinto che avvidarci a fare, a vivere così questo momento, dove si conserva la verità che è stata quella che ha guidato i popoli precedenti e che però viene accolta e quindi portata avanti nel cammino, accogliendo la forma nuova che il tempo ci comanda, sia un entrare dentro a se stessi. Noi sappiamo che l'universo è immenso, noi sappiamo che il tempo non lo possiamo commisurare, e allora il luogo dove possiamo veramente come scavare è la nostra interiorità, per avere una conoscenza di se stessi, come il momento presente lo chiede a noi. E questo libretto è nato da questa percezione. Dove noi possiamo, ora che non possiamo più vantarci di misurare il tempo e misurare lo spazio, e che non è il tempo o lo spazio la via da percorrere, come fosse su un'autostrada e andiamo sempre avanti, è il momento in cui dobbiamo comprendere più profondamente noi stessi, piccolo genere umano. Anche Agostino, quando scrive le sue confessioni, dice: scrivo queste cose, poi dice: generi meo, generi umano, al mio genere, al genere umano. Io penso che dobbiamo scavare in una comprensione profonda, una comprensione esperienziale di che cosa sono io, essere umano. Ora che tutte le altre dimensioni misurabili mi riducono ad essere un frammento dell'universo in un frammento del suo tempo. Posso dire tutto questo anche con un'altra affermazione: scavare il presente. Ed è nello scavare il presente, quel che sono, che comincio a vedere un orizzonte, l'orizzonte della comunione, che non è più l'orizzonte: ah, io vedo tutti e quanti, siamo in chiesa 300, siamo in chiesa 1000, i cattolici nel mondo sono 1.400.000.000. Non più questa comunione numerica, fatta di numeri, ma una comunione profondamente umana. La mia umanità, scavata nel profondo, mi dischiude la comunione. Pensate cosa sta avvenendo nel mondo oggi. I conflitti che sono in atto. E anche la vicenda di questi che sono andati con le barche, che si è conclusa in un modo insoddisfacente per po' da tutte le parti, visto così, anche se siamo qua tutti ad ammirare il fatto di esserci mossi per fare qualcosa. Ma forse ci muoviamo ancora come numeri. Forse ci manca quel tocco umano che è profondo in noi. E siccome ormai siamo andati avanti per secoli sicuri di conoscerci, lo abbiamo standardizzato a un livello, eccetto questi grandi testimoni, e ripeto, Vannucci, Turoldo, leggete gli ultimi canti di Turoldo, no? L'uomo, la ricchezza, è il momento in cui possiamo scoprire una ricchezza che è nell'uomo, che forse prima di noi, nei secoli passati, a quei secoli passati bastava dire che l'uomo è l'ultima creatura di Dio ed è fatto così ed è quello. Come se l'essere creatura di Dio volesse dire essere un prodotto di Dio, come ci sono le macchine che fanno i prodotti, ci sono anche tutti quei congegni che ti danno una tazza di caffè in un attimo, no? Ecco. Invece scavare, cosa siamo noi? Ora, io pratico lo Zazen. Questa mattina non l'ho praticata perché mi sono stato alle 4 per andare a prendere Italo che mi ha portato a Firenze con 17 euro. E stasera con 17 euro mi riporto a Milano, ma quando ritorno a Milano c'è anche la metropolitana. Stamattina non ce l'avevo. Quindi ho fatto 35 minuti di passeggiata e di notte ogni tanto è bene farlo perché vedi tante persone. Intanto ho visto un fracco di gente a pulire vetrine e dal volto si capiva che non erano meneghini vuol dire milanesi, no? E quindi è giusto farci un inchino e loro te lo restituiscono, come? Ossia, scendendo dentro di noi, e allora questo scendere dentro di noi per me è lo Zazen, che ho incontrato per caso, perché ero in Giappone e quell'anno il superiore della nostra comunità giapponese, i giapponi saveriani sono 40-50, circa così, il superiore ha chiamato un domenicano, Shigeto Oshida, a predicarci gli esercizi. Una settimana con questo uomo, un altro Turoldo, la stessa dignità. La stessa dignità. E ci ha introdotto a sentire il prologo di Giovanni, perché ci ha fatto gli esercizi il prologo di Giovanni, il Logos, a sentirlo nel silenzio. Al punto tale che a un certo punto abbiamo capito che il Logos è il silenzio che parla. Non la parola che dice il silenzio, è il silenzio che parla. E ci ha introdotti alla pratica dello Zazen, perché lui prima di convertirsi, anzi, forse si è convertito proprio attraverso il cammino precedente, che era quello della via dello Zen, praticava la meditazione Zen, che credo un po' tutti voi conoscete. E questo sedermi io lo faccio ogni giorno, anche se questa mattina non l'ho potuta fare. E la prima mezz'ora della mia attività giornaliera è lo Zazen, come anche poi l'ultima mezz'ora. L'ultima mezz'ora a volte con delle eccezioni, ma la prima mezz'ora, sederti lì su una stuoia, su dei vimini, sulla fragilità, sulla tua fragilità, e non fare niente per tirarti fuori da quella fragilità, starci e starci composto, con gli occhi aperti, per non sognare un altrove. Bussa all'oltre, che non è un altrove, che è la presenza. Questo ascoltare il silenzio, senza attesa particolare. E dopo anni e anni che pratichi questo, il percepire che quel silenzio parla. Ma non è un silenzio di chissà dove, è un silenzio dentro di me. È il silenzio che è in me che parla. E quindi questo ritrovare la mia dignità umana, adesso che ho perso tutti i miei, diciamo così, punti di eccellenza quando misuravo tutte le cose, eccetera, il silenzio che è in me. E questo silenzio, non tradurle, ho avuto un'illuminazione, e allora quel silenzio l'hai già subito marchiato con il tuo concetto e l'hai bloccato. Lasciare che quel silenzio vibri dentro di te. È una immagine. Io penso che la realtà della vita, l'esserci, l'esistere, alla fine dei conti è un po' come le corde di un violino o di una chitarra, cioè. Ma prendiamo il violino. Sono lì, mute. Cosa sono? Materia. Una volta erano le budelle di un animale. Quindi gli animali dobbiamo fare gli inchini, eh? E io che sono cresciuto a Parma, dico sempre che se io dovessi tenere un animale dove vivo io, vorrei tenere un maialino, perché proprio, mi sembra l'immagine più vicina a Gesù. Proprio si dà da mangiare tutto. Infatti quando si uccideva il maiale, perché anche io sono figlio di contadini, quindi questa sera l'ho vista più volte, anche il sangue del maiale ne ha raccolto, veniva qua. sapete che, non vi scandalizzate, no? Delle volte nelle mie preghiere, invece di dire agnello di Dio, dico maialino di Dio. Perché da tutto, dopo che è stato maltrattato da tutti, poi da tutto, no? E allora, non lo dico con la voce, eh? E io vedo questo, e qui dentro parlo, la prima parte è un po' la liberarci dagli assoluti, e come assoluti ho messo l'assoluto, l'io assoluto, poi Dio assoluto e anche il tempo, l'operato, questi assoluti gonfiati a modo nostro come salvagente che ci tengono una galla, no? Per non essere immersi nelle acque della frammentarietà, fragilità. E questo anche è un pensiero molto presente anche in un grande maestro della via dello Zen, che è Hei Dogen, dove siamo stati con, conducevo sette sacerdoti, no? E siamo stati proprio al monastero fondato da Dogen, siamo stati lì, abbiamo Heiji, sì, abbiamo dormito sul tatami, io ho dormito un po', ma gli altri, poi alle 3 ci si alza per fare lo Zazen, eccetera, così. Comunque ci hanno trattato benissimo, ci hanno fatto capire che per loro eravamo ospiti particolarmente preziosi. Ci hanno chiesto se potevamo fare un incontro convenzionale tra di noi, che non era in programma, perché la crisi che attraversiamo noi la attraversa anche lo Zen, e quindi non è assolutamente particolarmente noto. Ecco allora la liberazione da questi assoluti e restare in piedi nella frammentarietà, nel tempo fuggevole, e lì parlo poi di un ascolto di me, percependomi secondo quel trio, quei tre nomi usati da Paolo: corpo, anima e spirito. Per me è molto importante la distinzione tra anima e spirito. Questi elementi che sono inscindibili tra di noi, perché l'anima è il flusso vitale. Oggi ero ospite della famiglia Zampini, c'è un cane che giocherella con una palla da tennis, credo, e io mi posizionavo per buttargliela in questa direzione e lui che era lì, tu, correva subito là. Poi dopo mi riportava la palla e io mi giravo di qua e lui correva subito qua. Quindi c'è, dove c'è la vita, c'è un'anima vigorosa, e che è l'anima della vita. L'anima della vita, no? E quindi sapere che quest'anima della vita la condividiamo con tutto il mondo vivente. Poi dopo noi abbiamo una esperienza, sperimentiamo un confine di questo agire vitale che rituffa tutto, rimbalza tutto, rigenera tutto nella dimensione che non ha dimensione, è l'infinito. E quello è lo spirito. Quando noi parliamo nel catechismo sempre salva la tua anima, è carente questa espressione, molto carente. Perché l'anima è qualcosa che ti anima, quindi l'anima appunto, ma facendolo coincidere con lo spirito altro non sarebbe che la mia anima, mentre lo spirito è fiammella dello spirito di Dio. Dentro di noi geme, con grida, prega per noi. Noi siamo già in Dio, ma realmente in Dio, dentro di noi c'è una fiammella che ributta tutto nell'infinito, oltre tutte le nostre misure. Mentre l'anima vitale, certo, è quell'anima che mi fa dire che non devo inquinare l'ambiente, che poi io devo respirare e quello fa male ai miei polmoni, e questo lo condividiamo con gli animali, con i vegetali. Come anima trovarsi, anzi si dice con tanta facilità, è stato detto meglio, penso che ora con questo sviluppo anche dell'attenzione a quello che è l'economia della vita, no? L'ecologia, ma ricordo un articolo su Civiltà Cattolica di un padre gesuita, i gesuiti sanno, tante volte sanno le cose in un modo così definitivo che poi però ti lascio il dubbio. Dice che gli animali non hanno nessun'anima, si muove soltanto i tessuti fisici e la carne che vuole mangiare, allora l'animale si dimena per mangiare, no? Mentre invece quel cane con cui ho giocato oggi, lui giocava con me, giocavamo assieme. C'è anima. E dico che questa anima è lì e mi vuole edificare come essere vivente nobile. E questo è vero. Come essere vivente nobile. Poi la fiammella dello spirito butta tutto questo, rigenera tutto questo nell'infinito. Per cui ultimamente è morta una come si chiamava quella che è morta in Francia, quella attrice, ecco, benissimo, per carità, tutti diciamo che è veramente una bella, certo, però il bambino handicappato non perde nulla in questo mondo dell'infinito, perché in Dio tutto è oltre tutto il nostro commensurabile. Mentre in un periodo della nostra storia pensavamo di commisurare anche Dio e assorbirlo dentro le nostre categorie. No, in Dio c'è è una dimensione nuova, ma non è fuori di noi, perché lo Spirito di Dio già opera in noi. Ecco, questa scoperta di questa creazione che noi siamo, no? E poi dopo ci sono vari capitoli che riguardano appunto il tempo, lo spazio, i vari rapporti, eccetera, ma sempre in questa, direi quasi, questa visione che tu scopri entrando in te. Quando ti accorgi che tu con tutti i tuoi ragionamenti, con tutti i tuoi propositi, le cose non vanno come le hai pensate tu, e tu in quel momento, invece di fare la vittima e di fare così rumore per le piazze, ecco, tu dentro di te ti affidi a quella presenza spirituale, che è lo Spirito di Dio, e lì ti consegni. E allora tu molli tutte le misure precedenti e ti ritrovi. Le molli le misure precedenti, però poi te le ritrovi dentro nella nuova misura. Come Gesù risorto si è trovato nella dimensione della risurrezione con le stimmate. Ecco, ora questo incontro con Dio è un tutt'uno con l'incontro profondo di sé. E in questo incontro profondo di sé si sprigiona un rapporto con tutto quanto ti circonda, e diciamolo pure in modo particolare, con chi condivide l'umanità con te. Un rapporto che non si identifica, non è riducibile agli schemi di un'appartenenza religiosa e neanche di una cultura, tantomeno di una cittadinanza. Ti senti quello che sei nell'immensità cosmica, nell'incommensurabilità del tempo, vivente lì, con il tuo limite. E questo tuo limite, proprio quel tuo limite, è la soglia dell'infinito. Ecco, credo molto che questo riscoprire quello che anche i santi dice, mi hai creato come un capolavoro. Questo capolavoro di Dio. Tutto questo comporta che anche l'appartenenza religiosa non è più così assillante come è stato finora. Che se uno non fa questo, non fa quell'altro, non è battezzato, non va in paradiso. Anche, no? Certo, l'appartenenza religiosa una fedeltà, una disciplina ti è preziosa per poter balzare nell'infinito. Perché nell'infinito ci balzi con il culmine della tua bellezza raggiungibile con le tue misure umane palpabili. Ma poi ti tuffi nell'infinito. Io potrei andare avanti, ma piuttosto in fondo, anche per non portare via troppo tempo, leggo, chi avesse già tra le mani questo libretto, leggo il proemio. Ho scritto all'inizio, io ho scritto un proemio da mettere qua, no? Se c'è una bella voce femminile che lo può leggere, anche per cambiare un po', lo leggi adagio? Comincia da qua.
Lo scalatore a mani nude, nel silenzio la grande presenza. Ecco, lo scalatore a mani nude sosta lungo l'erta parete della montagna. Per la legge di gravità, le mani nude, aggrappate alla consistenza della roccia, per il fascino dell'avventura, il corpo proteso nell'aereo, nello spazio vuoto. Lo scalatore sosta, presente a se stesso. Sono slancio nel vuoto, sono solida compattezza alla roccia, sono lo scalatore a mani nude. Aggrappato alla materia e proteso nel vuoto, lo scalatore a mani nude si regge immobile. Il peso del suo corpo è lì, il dinamismo vivido del suo spirito è lì, nella dinamica tensione di materia e di spirito. L'uomo non ha dove posare il capo. In quel silenzio l'uomo, aggrappato alla consistenza della materia e slanciato lieve nell'affascinante soffio dello spirito, è l'iride policroma dell'uno, che si rinfrange nel reale. Gli opposti, opponendosi, custodiscono ampio e fecondo il respiro. Senza avere un dove posare il capo in questa silente libertà, il mistero dell'uomo, di ogni uomo, limite esistenziale e anelito infinito. La parola svolge la preziosa funzione del richiamo alla presenza. Quando questa si attua, la parola toglie il disturbo ed è il silenzio. Nel silenzio, tutte le parole già dette lungo il cammino della ricerca riposano silenziose nell'amaca della memoria. Ad ogni ventata l'amaca sussulta e una, due, tre parole già dette si risvegliano evocando il passato, in cui subito ricadono come le foglie secche d'autunno a un soffio di tramontana. Nel vuoto lasciato dalle foglie cadute e ricadute, ecco lo sbocciare delle parole nuove nel tempo. Che viene? Kotoba, ossia la foglia del fiato. Così è detta la parola in lingua giapponese, il verbo divino, foglia del fiato del padre che nessuno ha mai visto, la grande presenza. La materia della sua origine ha compiuto miliardi di anni di evoluzione chimica e fisica. Gli spazi cosmici si riempiono di corpi celesti in vertiginose roteazioni attorno a se stessi e, contemporaneamente, orbitano attorno ad astri di potenza maggiore. Stelle che nascono, stelle che esplodono. Su un pianeta che orbita attorno a una stella media, la vertiginosa evoluzione cosmica ha sostato il silenzio e dal grembo del silenzio è spuntata la vita. Quel pianeta è la nostra madre Terra. Nel silenzio di una notte stellata, come in quello di una foglia che cade dal ramo in autunno, è la grande presenza. Io, essere umano, aggrappato al limite materiale della mia infinitesimalità cosmica, mi slancio nel vuoto immenso che mi avvolge e mi attira. Ed ecco, dal grumo della materia che compone, dallo slancio nel vuoto che mi permea e mi agita, nasce il pensiero. Sono io, mi dico. Nel silenzio del pensiero primogenio la grande presenza. Il pensiero è cooperazione dei sensi e della materia e dell'immaterialità del vuoto che avvolge e inquieta la materia. Inquieto, mi aggrappo saldamente alla roccia e, rassicurato dalla consistenza della materia, mi riconsegno fiducioso al vento del pensiero. Gli opposti, opponendosi, custodiscono ampio e profondo respiro. Nel rapporto fecondo degli opposti della materia e dello spirito, ecco sgorgare il flusso cosmico della creazione, che, diramandosi negli infiniti rii del tempo, origina la policromia del creato. Nel bel mezzo del fluire creante, una creatura, reagendo alla deriva, si erige in contemplante solitudine. Osserva, comprende, registra nella memoria, esprime stupore, considera, progetta. Quella creatura è l'uomo pensante, sono io. Nel silenzio del pensiero che scandaglia l'essere, la grande presenza. L'entusiasmo della conoscenza mi invadisce. Posseggo l'intimo profondo delle cose. Il tempo scorre e le cose svelano nuovi aspetti che la mia prima conoscenza non ha colto. La mia boria conoscitiva è affranta. Le cose sono ben oltre il mio conosciuto. Taccio e con pudore osservo di nuovo l'evolvere delle cose. Intuisco il potenziale dinamico che ogni cosa custodisce oltre l'apparenza che di momento in momento appaga la mia conoscenza. Il mio conoscere è fenomenico. Aggrappato alla mia fenomenica conoscenza, guardo il cielo stellato, incantato esclamo, assoluta bellezza. Nel mentre, sotto le stelle del cielo, guerre crudeli spengono la speranza e la vita di popoli interi. Taccio e odo la mia interiorità vibrare un comando. Rompi silenzio del pensiero abulico a cui ti appaghi. Di cui ti appaghi. Balza in piedi e agisci. Nel silenzio rotto di incocci la grande presenza. Sconcertato, stringo tra le mani nude lo sperone di roccia che è la concretezza del qui e ora. La mente freme, anelando al vasto panorama della vetta. La volontà resiste e comanda un passo dopo l'altro lungo il sentiero scosceso. La mente e la volontà, reciprocamente, si mettono in croce. E in croce la mente e la volontà si salvano dal decadere l'una nell'evanescenza e nell'astrazione, l'altra nella dittatura e nel fondamentalismo. Ritto, stendo le braccia. Io sono la croce. Nel silenzio della croce la grande presenza. Ormai la cima appare vicina. I vari opposti della vita, la materia e lo spirito, la mente e la volontà, la luce e il buio, la salute e l'infermità, il bene e il male e i tanti altri opposti hanno maturato reciproco rispetto mantenendo distinzione e distanza. Sì, l'uomo pur convertendosi rimane peccatore, pur peccando continua ad anelare alla santità. Ma chi sono io quando raggiungerò la vetta? Nel silenzio profondo delle domande irrisolte, la grande presenza. Mi seguo nel profondo silenzio delle domande irrisolte. Ascolto non più le domande, ma il silenzio che ne avvolge il prima e il dopo. Alla profondità di quel silenzio affido gli opposti, che opponendosi reciprocamente mi hanno custodito ampio e salubre il respiro. Odo la voce dell'Apostolo. Tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. L'uno che congiunge gli opposti è l'amore di Dio. Ma chi è Dio? Ma cos'è l'amore? Le mani nude aggrappate alla roccia dei miei limiti esistenziali e me stesso proteso nell'amore di Dio che nessuno ha mai visto, riparto. Tutto è come prima, tutto è nuovo. Nel silenzio dell'amore che ama senza il calcolo di una meta da proseguire, la grande presenza. Amen.
Bene, così. Un autore che non so chi è, dell'agenzia ANSA, in internet ha fatto una recensione di questo libretto qua, proprio molto bella. Io vorrei conoscere per essere ringraziato perché dice cose che forse io non avevo colto. Comunque le ho trovate in internet, che volesse, sono due o tre pagine, su questo, ponendo questo titolo, è ANSA, perché pubblicano queste recensioni, però è un comitato, non è un nome individuale. E questo che avete sentito più volte, il richiamo degli opposti, no? Questi santi opposti che non ci danno pace e ci impediscono dal ridurre tutto a un monocolore, a una monide, a ridurre Dio ad un monos. Dio non è un monos, Dio è relazione personale. Ecco, e tutto questo lo leggiamo da dove? Certo, le testimonianze dei santi e i testi biblici ci aiutano, ci spronano, ma ti convincono quando ti accorgi che tu sei quello. Così, ecco qua io. E credo che questa pratica dello Zazen, che noi congiungiamo sempre con il Vangelo, anche perché non vorremmo fare del silenzio una monide, anche qua, e come parola, continuo ad usare parola, però in vari testi, anche nel volantino che stiamo per stampare, programmi di questo nuovo anno, io dico sempre che la parola è l'Eucaristia. La parola più potente è il pane spezzato e il calice condiviso, accolto da Gesù, che si dice: è il mio corpo dato e il mio sangue versato. È la parola. Beh, io penso di avervi detto qualche cosa. Se ci fossero anche delle domande, molto volentieri. Qualcuno l'ha già letto questo libro qua?
Io ho letto la metà.
Va bene, è un libretto, che fosse interessato, so che io ne ho portato alcuni, anche qualche altro libro, quello che avevo in casa ho portato, dei libri nuovi, qualora qualcuno fosse interessato. Questo sono sul tavolo della stanza di soggiorno.
Visto che sono stati tirati in ballo gli opposti, è anche un concetto psicanalitico, per esempio, mi riferisco a tutta la psicologia di Jung, per esempio. Ecco, le chiedo, questi opposti in che relazione stanno con Dio?
Stanno che manifestano quel che Dio è. Dio è l'opposto di un padre che, stando lì come c'è descritto dal Vangelo, un padre che è nel cielo e un figlio che è in croce. Perché mai abbandonato? Noi abbiamo l'idea, il concetto di Dio monide, proprio Dio, invece Dio è relazione. È tutto questo è anche tutto quello che sta succedendo adesso nel mondo. È tutto un riverbero dell'essere Dio stesso a relazione, no? Ed è un cammino che Dio abbraccia e incrementa in un certo senso, volendo condurre tutto, come dice Agostino, a quell'essere uno, essendo tutti, con una propria unicità, l'amore. Le cose si svolgono così perché in fondo Dio nel suo intimo è relazione, e Dio non accetta di ridursi a diventare quella monide che adesso giudica tutto e vede tutto a posto. Anche leggevamo nel rito perché io seguo il rito ambrosiano, quindi per diverso modo, ma un piccolo particolare, no? Nella lettera ai Filippesi è detto Gesù, no? Pur essendo figlio, tutte le traduzioni sono così, pur essendo figlio di Dio, non disdegnò abbassarsi, no? Questo pur non c'è. Jesus Christos, os, seu, ios, os è omicron ed esse, che è il quale, è relativo. Gesù Cristo, il quale, figlio di Dio, non disdegna abbassarsi, perché è Dio. Invece noi rimaniamo legati a un Dio che deve stare lassù e noi come sudditi. Senza di noi non c'è Dio. Dato che c'è Dio, ci siamo anche noi. Ecco, detto così, ma no, così incisivo, ecco, potrebbe essere frainteso, no? Però l'essere Dio uno della Martini chiamava le persone, erano come i laboratori di Dio. Dio opera nell'operare Dio, è padre, è figlio, è padre, quindi è origine, è figlio, quindi è il divenire, ed è spirito, è lo sciogliere, sciogliersi e l'offrirsi, animare il tutto, no? Quello che Giovanni della Croce dice è fonte, e dalla fonte c'è il ruscello che scorre, e l'acqua poi evapora e porta umore e vita dappertutto, padre, figlio e spirito, ed è uno. Però Dio nel suo intimo è irriducibile a un concetto. Quindi tantomeno siamo irriducibili noi, no? Un concetto, no? Quindi anche questa accoglienza della varietà, non come un sopportarci, ma è un essere noi varietà. E ci costituisce la varietà. No. Parlavamo oggi in macchina, anche nella chiesa, la gerarchia maschile, e mentre la parte della donna, che pure è così fondamentale nella vita ecclesiale, però sembra quasi reclusa. Questi sono elementi del divenire cronologico. Naturalmente uno può dire anche la donna è più portata a certe funzioni e certi aspetti, l'uomo maschio è più portato ad altri aspetti, e non è che la liberazione della donna adesso dire fa la parte che fa l'uomo, e nemmeno ovviamente il suo contrario. È bello anche rimanere differenti, con funzioni differenti, purché questo non diventi un rapporto di superiorità, di potenza. È la varietà del vivere nella comunione dell'amore. Io proprio non vorrei che mia mamma fosse un altro papà. che quando papà me le dava, correvo da mamma, la quale mi consolava, poi mi diceva papà ha ragione, perché ha fatto questo. Quindi vedi, no? Una volta che abbiamo rubato le pesche, e l'ortolano l'ha detto mio padre, papà ci ha preso, e ci ha accompagnato, e tutti erano in tre, davanti all'ortolano, per andare nell'orto dell'ortolano, e davanti a lui ci ha scolacciati tutti e tre. Poi ha chiesto il capo, ha chiesto scusa all'ortolano. E il giorno dopo, tornando da scuola, l'ortolano ci ha visto, aveva già preparato le pesche da regalarci. Ossia, assolutamente non vogliamo creare una unificazione, una uniformità, perché Dio, che è l'origine di tutto, che è lo scorrere di tutto, è Logos che dà forma alla realtà, e che è lo spirito proprio si scioglie da ogni forma, diventa appunto spirito, vento, e così si offre a tutti. Ecco, questo è Dio. Dio è così. C'è ancora qualche domanda che mi consola se qualcuno mi fa delle domande, perché mi aiuta.
Io ho una curiosità, perché lei diceva questo zazen come nello star seduti in silenzio ad occhi aperti, no? Nella mia pratica, insomma, a volte un pochino, non ho sempre, no? Qualche mattina ce la fa, però ecco, io, a me mi viene invece da stare ad occhi chiusi, cioè mi aiuta più in questo entrare in se stessi. Quindi volevo capire invece dalla sua esperienza, cioè proprio sulla pratica, se poteva dare, aiutarmi a capire.
Ecco, Dogen, questo grande maestro dello Zen, quindi maestro di questa meditazione chiamata Zazen, no? Dice chiaramente di tenere gli occhi aperti, perché il motivo è che se tu chiudi gli occhi, prima o poi l'immaginazione ti invaghisce, è facile cadere nell'immaginazione, e forse anche facile a volte addormentarsi, no? Tenerli aperti e dice, sei di fronte a quel che sei, ti ricorda. Però, proprio per dirti che nessuna regola è assoluta, supponiamo che tu ti trovi a meditare e hai il sole davanti agli occhi e ti dà fastidio, chiudili e sta lì, tienili chiusi, e che vuol dire? Li tieni aperti al sole che ti bacia, no? Ti lasci baciare le sopracciglia dal sole. Quindi ecco, le norme sono preziose, come un ruscello deve avere e le sue due sponde, urta contro una roccia, fa un'ansa, poi ne fa un'altra ancora, fa una cascatella e non torna mai indietro e va avanti, e l'acqua rimane fresca e limpida. Ecco, quindi ci devono essere le due sponde e non devono mai combaciare, perché se combaciano non c'è più l'uccello, non c'è più la vita. E se il maschile e il femminile un giorno inventassero adesso chissà che cosa, per cui si combinano, finisce la vita umana. No. Quindi, però, ecco, prendiamo tutto sapendo che è quella disciplina di cammino che ti conduce a preparare te stesso, in un certo senso, alla maturazione di quella disposizione che è l'apice dell'umano. E noi penseremmo, oh, l'apice dell'umano, non peccare mai nella vita, prometto di non peccare mai più. Io non lo dico quella preghiera, perché so che pecco ancora. Preferisco invitare Maria a pregare per me, quello sì. Gesù ha detto che 99 giusti che sono proprio così, il 99 non ce la fanno a portare la gioia in cielo che ci porta un solo peccatore che si converte. E questo dice come per Dio i 99 giusti, che sono solo virtù, sono in un certo senso monotoni. Prima di tutto, per non peccare mai nella vita bisogna non fare niente nella vita, così non si sbaglia. E infatti tante persone non fanno niente. Ci sono anche quelli che non si sposano, così non fanno nessun peccato di educazione dei figli. Ci sono, adducendo proprio questa motivazione, no? Però cosa perdono? Non hanno capito che non siamo nati per non peccare, ma per amare, e che anche i peccati devono essere per noi un richiamo a quella umiltà originaria, che non è fare l'umile, non è fare l'umile, è essere quel che siamo, l'umiltà. Non vi è mai capitato di qualcuno che vi chiede scusa, ma io non so fare niente, eccetera? Diventa proprio... Invece uno, ho sbagliato, ma ho sbagliato. E adesso starò più attento, chiedo scusa, vado avanti. Così, no. Anche questa lievità dobbiamo operare. E questa lievità è il frutto di una esperienza interiore del mistero di Dio fatta in noi. Se questa esperienza interiore ci fosse nei popoli, o almeno in coloro che sono i responsabili di guerre tra i popoli. Però, vedete, anche per sradicare queste guerre, non dobbiamo, secondo me, dare una priorità in un certo senso, non so, forse mi sbaglio però, non lo so, a tante dimostrazioni. Prima di tutto è che tu viva la vita in un clima di un rapporto con la vita di pace, che non vuol dire che non soffri, non vuol dire che non sbagli mai, ma anche vivere la pace anche lo sbaglio che faccio, e chiamarlo sbaglio. Quindi attenzione per non sbagliare un'ulteriore volta, no? Così. Perché questa gente avranno anche degli altri impegni, penso. Io ho portato anche un libro che ho tradotto durante il Covid, perché durante il Covid non c'era confessione, non c'era una messa cerebrale in chiesa. Ho tradotto un testo che raccoglie un'antologia dei pensieri di Endo Shusaku, questo grande scrittore cattolico giapponese, quello anche del romanzo Silence, Silenzio. I suoi pensieri sul cammino religioso, cammino spirituale, cammino di fede. Io le ho tradotte in italiano e lì ci sono, le ho portate le copie, qualcuno fosse interessato. E c'era un teologo, che adesso è morto, Molari, il quale è venuto a trovarmi, è stato con me 2 o 3 giorni, e io gli ho fatto vedere la traduzione che avevo fatto, no? E dove Endo Shusaku dice che ha fatto di tutto per sbarazzarsi di Dio, no? Ma ogni qualvolta pensava di averla vinta, sentiva dietro qualcosa che lo rimetteva in piedi, no? E mi sono voltato tante volte di scatto per vedere cosa c'era, ma naturalmente se ti volti, volti anche la schiena, quindi, e non ho mai potuto vedere, dice, quello per me è Dio. Non si può mai vedere. E dice, viene a te sempre indirettamente attraverso il suo creatore. Una visita, una lettura, un'esperienza, no? Per cui lasciamo che Dio ci abbracci senza farci vedere, così non cadiamo a fare anche nelle guerre di religione.
È il libro 99 dubbi.
Giusti della mia.
I miei 99 dubbi su Dio.
Tu ce l'hai?
Sì, l'ho anche
letto. Altrimenti ce l'hai perché viene. Va bene, cosa dice Padre Lorenzo?
Dico che sono argomenti difficili, per quello c'è un po' di ritegno, di silenzio, non sappiamo dove vincere, ecco, eppure c'è bisogno di qualcosa che tenga, a cui aggrapparsi, c'è bisogno. Nel fluire dei giorni, nell'attività che dobbiamo portare avanti, nel lavoro, nel servizio che ci è richiesto, ecco, che cosa dovremmo fare? Trovare spazi per stare in silenzio.
Noi abbiamo formulato con un monaco dello Zen italiano, Gesù Forzani, i 10 precetti che sono i comportamenti nella vita quotidiana, attingendo a quello a cui ci guida lo Zazen e l'ascolto del Vangelo, che sono il tema dei vari incontri che da settembre, che è già passato, fino all'anno prossimo porteremo avanti nei tanti incontri che noi facciamo. È pronto un volantino. Io ci ho lavorato fino alle 11 ieri sera, non l'ho finito per poterlo fare domani e poi portarlo alle stampe, ma avrei voluto avere già da portarlo a voi. E lì c'è anche descritto un modo in cui tu puoi fare questo zazen, ecco, personalizzarlo secondo così quello che sono i tuoi tempi, la tua situazione, così, no? Comunque voi lo troverete. Penso non molto, piuttosto presto, sul sito www.vangeloezen.org. www.vangeloezen, tutto attaccato, .org. Lì ogni settimana offriamo delle riflessioni, praticamente ogni settimana.
Tu personalmente oppure
lo mando a te.
La via dello Zen, accetta che ci siano anche altre strade per raggiungere il silenzio, o è necessario mettersi in quella posizione, in quella disposizione mentale sì, particolare, oppure ci sono anche altri modi stabili, ecco.
Vedi, teniamo presente che gli orientali dall'antichità, ecco, seggono su un cuscino in casa proprio, su un cosino incrociando le gambe, quindi per loro era il modo di sedere più normale, come anche Gesù ha usato il pane e il vino nell'Eucaristia, che nel suo ambiente, per fortuna anche nel nostro, sono elementi normalissimi, no? Mentre invece in Giappone il primo missionario Francesco Saverio, quando scrive una lettera al Papa, dice non si mandano missionari in Giappone che non riescono ad andare avanti se non dicono messa, perché qua non c'è né il pane né il vino. Quindi quando arrivavano i commercianti, si facevano dare, se lì avevano dell'uva passa, la inumidivano e poi spremevano con una goccia, e poi così, perché ecco, quindi Personalmente, nel mondo Zen che io ho conosciuto, c'è solo quella forma. Da noi, da me, nell'aula che abbiamo lì dove è il nostro centro, abbiamo i cuscini, ne avremo una quindicina, con la stoietta sotto. Poi abbiamo altrettanti sgabelli, quelli che si mettono sopra le gambe, ci siede sullo sgabello, che tra l'altro ce le fa proprio un toscano, un amico degli Zerbe. E anche lì ne avremo una quindicina. Poi abbiamo gli sgabelli alti e lasciamo che invitiamo i giovani, che in genere poi risultano contenti, perché quella posizione la possono assumere facilmente, no? Di provare come è descritto proprio da Dogen, incrociando sul cuscino e incrociare le gambe in forma di loto o di semiloto. Io l'ho fatto per anni, quando ho fatto l'anca, l'operazione all'anca, senza mai lamentarmi. Da allora non mi è mai venuto in mente di sedermi ancora, perché so che procuro dei guai all'anca, quindi uso quello sgabello basso. Poi le mani davanti sono così, siccome io tendo a inchinarmi davanti, allora, come ieri mattina che facevo lo zazen ed ero solo, lo faccio alle 7 del mattino, invece di tenere le mani qua le tengo dietro, così mi tengo su. Ossia, lo zen originario continua, il filone dello zen originario continua in un modo proprio anche orientale, che per certi aspetti sembrano avere una mente più aperta della nostra, ma in quanto a norme, come comportarci, se entrare dentro col piede destro, col piede sinistro, lì hanno tanti dettagli che per noi sembrano un di più. Però, diciamo, interpretiamo, cogliamo, certo, il tenere gli occhi aperti per me, per il sottoscritto, mi impedisce di cadere nella sonnolenza. E faccio di tutto per tenerli aperti. Però poi dopo no. Ma questo, perché lo zazen è un momento di silenzio dove tu non fai silenzio per prepararti poi a qualcosa d'altro. Non fai silenzio perché vuoi meditare su una frase del Vangelo. Tu fai silenzio perché quel silenzio che è prima anche della Bibbia, prima del primo essere umano che passa sulla terra, il silenzio originario, perché tu scaturisci gratuito dal vuoto, e questo vuoto è il vuoto di Dio, il cuore di Dio. Ecco il titolo del libro, La gratuità, la libertà interiore, che tu scaturisci dal vuoto. La tua mente che frulla tra tanti ragionamenti, nessuno di questi ragionamenti è diciamo la fonte del tuo esserci. Esserci.
Padre, può dire qualcosa che può la differenza che ci può essere tra lo zazen e poi anche nella nostra, in alcuni ambiti della nostra chiesa c'è anche crescente un po' yoga e preghiera, no? C'è una differenza tra
sì,
i due.
Sì, ecco, lo yoga è, per carità, lo yoga come yoga deve essere yoga per me, che yoga è, vuol dire congiungere, congiungimento, i tendini, è questa, diciamo, questa armonizzazione della tua posizione umana, fisica, che ti dischiude alla disposizione psichica armonica del tuo, no? Quindi, e va bene, deve essere così. Lo zazen è ancora qualcosa prima dello yoga, in accelerazione, prima che ci fossero le riforme. Non so, per esempio, io dico, quanti bambini germogliano nel seno della loro madre e per motivi naturali oppure anche per intervento umano a un certo punto vengono recisi, come tanti fiorellini quando tagliamo l'erba, no? Ebbene, loro al confronto di te che hai fatto tante esperienze della vita si trovano a non avere niente praticamente, no? Eppure nel regno di Dio il più piccolo e il più grande. Tu quando fai zazen ritorni a condividere la stessa umanità dei bambini che non sono nati. Quindi comprendi te stesso, non ma io ce l'ho fatta, sono laureato, sono prete, eccetera. No, non parti da lì. Parti dal fatto che eri niente e adesso ci sei. Poi in te questo essere si è sviluppato, in altri è stato deciso. Ma tutti partiamo da una gratuità che ci precede. Non c'è possesso alcuno.
Mi scusi, ma se era Cristo, la vita è un dono, no?
Cosa?
La vita è un dono, non è un qualcosa che io decido. La vita è un dono. Quindi già questo dono che Dio ci ha fatto c'è una gratuità.
Certo.
E quindi anche noi con la preghiera possiamo incominciare questa conoscenza di noi per capire quello che accade, quello che non accade e anche quello che non accade perché non accade, perché c'è qualcosa oltre il mio io. Quindi con
il tuo io prima non ero, no? Poi qui è molto bello Agostino, guarda. Agostino che parla del tuo esistere gratuito, che pure, e qui ci vuole proprio, sullo sfondo ci vuole proprio Dio, per capirci, perché tu non sei ancora, però nella potenzialità di Dio tu sei, e la potenzialità di Dio già ti sta guidando verso, però prima ti dona l'esistenza e aspetta che tu risponda alla sua opera, no? E parla proprio di questo: tutto inizia dall'opera di Dio, e Dio, ecco il tempo. Cos'è il tempo? Il tempo è Dio attende che la sua opera cresca e cresca ad una sua quasi fisionomia personale, in modo che può dialogare con l'opera di Dio stesso. E Agostino chiama questo predestinazione. Che non vuol dire Dio ti ha predestinato all'inferno e ha predestinato te al paradiso. C'è in Dio un pensiero che predestina e che chiama la tua parte.
Anche la mia parte è diversa da un altro. Per esempio, è concepibile anche quando, per esempio, una donna non può avere figli, no? Cioè, io con Dio posso anche riuscire a capire perché io no e un'altra sì. Se io con la mia crescita interiore, quello che dice lei, mi accorgo che io posso amare tanti bambini anche senza partorirli. Quindi, cioè, Dio ha una storia in ognuno di voi, in ognuno di noi, ma siamo noi che dobbiamo saper leggere, e questo per leggere è guardarsi dentro, guardare il nostro io, il nostro percorso. Io dico sempre, l'errore più grande che l'uomo non fa è di non vivere oggi. Perché io se vivo oggi, ho incontrato lei, ho acquisito qualcosa che ieri non avevo, ma non sapevo di incontrare. Il fatto che noi corriamo, come ha detto lei prima, a quella completezza che non sappiamo da dove viene in questo tempo, qual è quella cosa giusta, quella ci disorienta. Ma se noi ci fermiamo ogni giorno all'oggi, noi sperimentiamo quello che ha detto lei con questa tecnica, perché il mio oggi comunque è ampio. Cioè, e se io mi fermo ad osservarlo, dico, anche oggi io ho avuto qualcosa che cercavo, non sapevo se l'avrei conosciuto, l'avrei avuto, ma qualcosa che io anelavo. Quindi forse l'uomo più che il metodo di un altro popolo, di un altro continente, forse il punto fondamentale è fermarsi con se stesso. E quando ci fermiamo con noi stessi, si sfoga un mondo interiore pieno di opportunità, ma non sono quelle opportunità di conformità, ciò che ha ottenuto un altro, ciò che non ho, quelle opportunità per me io esistente, che la penso così, che amo in questo modo, e quindi si presenta sempre. Io dico, a volte non vorrei che quando noi personalmente non cominciamo a fare una crescita personale, no? Che andiamo a cercare modelli per il mondo, e sbagliando poi la finalità, perché io posso fare yoga, posso fare zen, posso fare buddismo, cioè comunque vado alla ricerca di qualcosa di fuori di me. Ma se io mi fermo, come ha detto lei, io piano piano ogni giorno scopro quello che io ho bisogno. Forse il rischio che quando vedo molte volte, perché non tutti possono avere una crescita così come la sua o come tanti altri, che chi ascolta vada a cercare sempre in un altro mondo qualcosa di diverso, ma non è qualcosa di diverso, è la finalità a cui io devo giungere, cioè alla mia, non quella di un altro, perché se ci vado io a fare quella pratica io sarò bocciata, perché io non sto ferma 5 minuti con la schiena, quindi cioè, questa cosa non è per me, quindi non acquisisco un beneficio, no. Io devo con me lavorare. Penso che anche, ecco, questo tempo ci deve servire chi è arrivato oltre a fermarsi a ognuno, a tirar fuori il suo, perché altrimenti la fragilità che è tanta, tanta,
così, sì.
Fa confusione e possa sfiorare in quella ricerca che non è quello, perché io sono io, lei è lei, ognuno ha il suo corso, ognuno ha il suo vissuto, ognuno ha quell'identità.
Agostino, mi pare il capitolo 7 delle Confessioni, dice: ego voleva, ego non leva, deinde voleva, deinde non leva. Dice, io volevo, non volevo, parla della sua conversione, no? E dice, e tu mi aspettavi. E quando a un certo punto mi sono scaricato, dice, tu sei venuto a parlarmi, dice, no? Quindi, ecco, questo Dio che viene a noi, d'altra parte anche noi, il nostro esistere viene da Dio, ma Dio, come anche voi che siete qua, che siete genitori, no? I vostri figli li avete generati voi, però quando li educate, no? Cercate di dialogare con loro, no? Ciò che loro esprimono. E tu che sei genitore, al bambino dai quegli avvertimenti che saranno. È un dialogo, no? Sì. Quindi certamente.
Grazie.
Grazie.
C'è della passione anche.
Adesso bevo un bicchiere d'acqua.
Certo.